Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria. Bentornati a Lanterna Blu, siamo alla nostra nona puntata, mica me lo ricordo.
Stiamo andando avanti
8,
bene,
9,
non
ricordo bene, insomma, uno di quelli, insomma, sì. della nostra stagione 2008-2009.
Quindi un saluto da David, detto Charlie.
E un saluto dalla vostra Chiara Scolastica, ma io noto come Sco, ho chiamata ancora meglio Capo.
Capo.
Allora, oggi vi parliamo di cose interessanti, perché abbiamo tirato su proprio una bella puntata. Abbiamo il nostro ospite si chiama Elisa Menchicchi, è qui alla mia sinistra.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Elisa. Elisa è un'attrice di teatro, una piccola attrice, giovane in gamma, e ci parlerà un po' della sua esperienza al teatro, un po' la conosceremo meglio, ma soprattutto di un testo che ci ha parlato e che potete trovare sul nostro sito, perché l'ha pubblicato, ovviamente anche lei sta fra i nostri giovani scrittori. E la cosa interessante, vabbè, di questo testo, poi lo scopriremo insieme, è la ricerca storica che ha fatto, quindi a me personalmente interessa moltissimo in quanto studiosa di storia, e poi insomma tutto quello che c'è dietro e la sua sperimentalità in qualche modo. E poi vi parleremo, cercando di rimanere insomma sul solco del nostro discorso, vi parleremo di un grande autore teatrale, forse colui che sta all'origine del dramma borghese, cioè Ibsen. Mm-hmm. E poi vi lasceremo alla nostra solita Gaia, che comincia a fare nomi e cognomi, e quindi più vuole andare
più pericolosa,
è sempre più pericolosa. Ma tra poco comincerà a metterci la sua voce, la sua faccia,
si lascia andare, ma presto ci metterà pure la firma.
Sì, radiofonica. Sì, e va bene, allora passo la linea a Charlie.
Sì, che adesso mettiamo uno stacco iniziale, vediamo di mettere fra tutto quello che abbiamo qualcosa di più introduttivo. Mettiamo i Beatles, visto che poi lo ritroveremo anche dopo. Dal White Album è un blues, Year Blues. A dopo. You know the reason why.
Bene, eccoci qua dopo questa scelta inaspettatamente classica, direi. Hai visto i pezzi che solitamente sei in grado
Beh, ritornano sempre volentieri i Beatles. Sembra che attraversino tranquillamente tutte le sperimentazioni di qualsiasi epoca. Hanno questa particolarità loro.
E siamo tornati qui con la nostra Elisa. Elisa,
eccoci.
Parlaci un po' di te, visto che io sono cercato di andare sul tuo MySpace, ma per essere rimanere un po' aggiornata, insomma,
quanto
sui
pare
tuoi dati, perché non ho studiato abbastanza.
Beh, oddio, non è che c'è tantissimo da sapere, però sono chiaramente romana, come si sente dal mio accento meraviglioso, e sono un'attrice teatrale non da molto tempo. Ho cominciato a studiare da un po' e mi sono messa a studiare la narrazione teatrale e facendo un laboratorio con un mio vecchio insegnante di recitazione è venuto fuori questo testo, nel senso che quando mi sono affacciata alla narrazione la cosa più importante era di scrivere qualcosa in cui si credesse molto, ma soprattutto che si sentisse molto vicino a sé, e quindi mi sono affacciata a un testo un po' difficile, perché come tu hai detto ci sono tante nozioni storiche, che non vuole essere una denuncia e basta, è un andare in giro per l'Africa con una famiglia italiana, una delle tante che è stata lì nell'epoca della nostra colonizzazione del Corno d'Africa. E sono molto affezionata chiaramente a questo testo perché l'ho scritto io e dopo tante fatiche.
È il tuo primo testo?
Sì, e anche unico, nel senso che non ho scritto altro, però sono molto affezionata e mi piacerebbe che avesse un proseguimento, cioè l'ho portato in scena due volte, ma mi piacerebbe portarlo in scena ancora, anche perché si presta a diversi tipi di serate, se così si può dire, cioè ad una rassegna di monologhi, oppure mi era venuto in mente in qualche ristorante etnico, per esempio. No, sarebbe stato...
Il testo parla, Tomà, di una storia che si svolge, diciamo, in Eritrea, Etiopia.
In varie epoche,
sì. È un testo abbastanza scalzato temporalmente,
sì,
differenziato.
È un po' difficile,
Sì, è un testo che sembra davvero sperimentale a livello della scrittura stessa, insomma.
È difficile perché comunque leggendo su carta qualcosa che poi va in scena diventa strano, sì. Invece quando poi alle parole si unisce un movimento, chiaramente tutto diventa un pochino più lineare.
C'è certo un'interpretazione. Vabbè, innanzitutto non abbiamo detto il titolo, si chiama Il paese di Punt.
Il paese di Punt, perché il paese di Punt è il vecchio nome che si dava a questo corno d'Africa quando si sono ritrovati dei documenti su questo corno d'Africa. Si parlava di paese di Punto come un paese magico di oro, incenso e mirra, e quindi è rimasto questo nome. E io ricercando, quando si dice scrivi, ma il titolo, che titolo metto? Non sapevo che cosa scrivere, le ho provate tutte, e poi un giorno ancora facendo ricerche mi sono imbattuta in questo nomignolo di questa parte dell'Africa che è, diciamo, il Corno d'Africa è quella parte che sta sotto l'Egitto e che comprende Somalia, Eritrea, Etiopia e Gibuti, che è
uno staterello
piccolo.
Il Corno d'Africa è quello che è destinato a staccarsi, no? Dove passa...
In teoria sì, le leggende dicevano che era questa...
No, ma anche la geologia,
sì,
dice, insomma.
Infatti. Ma e poi anche perché assomiglia proprio ad un corno, perché è la parte più rotonda del
sì,
profilo dell'Africa.
Sì, è quello che dovrebbe andarsi ad incastrare con la penisola arabica.
Esatto, no? Esatto. Indiana, sì. Dove c'è Suez e tante belle cose. E infatti l'Eritrea è il paese del Corno d'Africa che si affaccia sul mare e che quindi è stato sempre preda di colonizzatori, perché chiaramente aveva degli sbocchi molto importanti.
Sì, una penisola che si protende verso l'Arabia Saudita, insomma.
E che è meravigliosa, poi, perché dai racconti di famiglia io so che è...
Perché è una storia anche personale.
Sì,
infatti
personale.
Uno quando legge questo testo, uno gli viene il dubbio che ci sia una conoscenza in qualche modo, se non proprio diretta, però in qualche modo anche tramandata per esperienza personale,
esatto,
o familiare,
sì.
Perché è così particolare quello che si racconta che viene in mente. Ma come ci sei arrivata tu alla storia? Perché diciamo un attimo, il paese di Punt parla della colonizzazione italiana nel Corno d'Africa.
Esatto.
Ed è una storia a multilivello e a multi, diciamo, generazioni, multigenerazionale, perché si passa dalla generazione odierna alla,
esatto,
generazione precedente, a quella ancora precedente,
esatto,
agli anni 60, agli anni 30.
Esatto.
E c'è proprio uno smottamento temporale. male e continuo.
Allo smottamento, ci piace.
Sì, smottamento,
sì, questa parola l'ha insegnata Gaia. E quindi è un po' un avanti e indietro, ecco perché io dico che forse è più difficile, io l'ho trovato difficile, però ce l'ho il testo, quindi quando non capivo potevo tornare indietro, infatti sì, siamo tornati indietro un sacco di volte. Sì, mentre sì, chi ascolta, tu devi essere bravissima per riuscire a far capire un testo,
esatto,
così con la tua voce e con i tuoi movimenti.
Esatto, anche perché spesso in questo tipo di narrazione, come ci insegnano i grandi, che è Marco Paolini, Ascanio Celestini e tutti gli attori italiani che fanno questo tipo di teatro, si usa dare una connotazione molto drastica ai personaggi. Cioè, se ci sono 10 personaggi che intervengono nel testo, lo spettatore che guarda, se io do una connotazione molto forte a una madre piuttosto che a una nonna che magari cammina in un certo modo, la madre parla in un certo modo, lo spettatore è catturato da un'immagine e chiaramente segue molto più velocemente e facilmente.
Quindi tu nella tua performance, diciamo, tu interpreti anche vari personaggi.
Sì, nel senso che non voglio fare un mimo o un'imitazione di, ho dato delle caratteristiche, mia madre ha una certa voce, mia nonna parla in un certo modo, e tutti i personaggi che ruotano intorno ai governi di questi paesi che io nomino, tale Negus, mm-hmm, che era questo personaggio mitico, era un personaggio mitico nonché governatore dell'Etiopia. E lui era prima, ci tengo molto a dire questa cosa perché forse non tutti lo sanno, il Negus era l'imperatore dell'Etiopia, ma prima di diventare Negus aveva un titolo precedente che era Ras, governatore locale. Il Ras, lui era chiamato Ras Tafari, dal suo nome è venuta fuori il rastafarianesimo, quindi la religione,
cultura che poi prevede anche un pellegrinaggio effettivo.
Esatto, lui era adorato letteralmente dal popolo nero come il liberatore del popolo nero e soprattutto del popolo nero portato in Sud America e in terre americane anche più al nord come schiavi. Quindi tutta la cultura del rastafarianesimo della Giamaica deriva da questo. E io mi sono divertita un sacco a leggere queste cose, dicevo, ma vedi che roba, cioè da un governatore così viene fuori una religione, una vera religione, mm-hmm, una musica. Lui è stato ispiratore nei suoi discorsi alle Nazioni Unite dei testi di Bob Marley.
Sì, sì.
Però, come c'è sempre il mistero, che succede? Che il Negus era così osannato dal suo popolo, ma poi è stato odiato perché il Negus ha letteralmente nascosto al mondo le carestie che ha scatenato nel suo paese. Mm-hmm. Infatti io nel testo parlo di due documentari della BBC che sono usciti, in cui si parla dei genocidi fatti in Eritrea, in Etiopia, da parte del Negus Selassie, e che nel mondo non sapeva. Quindi i giornalisti che entravano veramente di nascosto e con delle maschere, perché la stampa estera non poteva entrare assolutamente in Etiopia. Quindi c'è un mistero dietro a questo personaggio.
Tu parli poi anche, insomma, di una certa politica colonialistica italiana.
Esatto.
Che magari aveva anche come, diciamo,
esatto,
collaboratori complici, insomma, proprio anche sì, certi governanti di quei paesi, insomma.
Assolutamente, sicuramente, come è successo per tanti paesi dell'Africa, anche il Corno d'Africa è stato preda di colonizzatori stranieri. E i primi due sono stati Stati Uniti e Unione Sovietica, che hanno fatto un po' da burattinai di questa situazione che si era creata. E l'Italia è stato però forse il paese che ha creato più disordini là dentro, perché hanno fatto un po' come
anche guerra. So che prima di essere utilizzati nella Prima Guerra Mondiale, e i gas, non so se nervini,
Librite,
esattamente, si sì, fu utilizzata, quasi questa è una triste, un triste primato che appartiene all'Italia, fu utilizzata come per massacrare popolazioni, eserciti,
sì,
insomma,
sì,
di tutta
infatti
l'erba.
Lei cita anche, sul paese di Punte, cita anche il documento Fascist Legacy, immagino che tu ti riferisci,
esatto,
a questo documento,
sì,
che tra l'altro è permanentemente linkato su, no, è proprio postato su Micromega, cioè c'è
sì,
sempre,
sì,
è fisso questo video. È un video interessante, è un video, vabbè, crudo che sì. risale appunto a che anni, insomma, una documentazione che risale proprio agli anni della colonizzazione.
Sì, 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 sì.
Quindi anche
non lo conosco, è proprio rispetto a questo l'utilizzo di questi gas.
Sì, sì, sì,
sì,
sì, sì,
sì. Ma questo documentario, però, infatti io ne parlo nel
lo citi, è un passant, diciamo.
Sì,
questo.
Sì, sì, perché è stato il secondo che è stato fatto e gli Stati Uniti e l'Italia, infatti, ecco qua il pezzo in cui io lo dico, la BBC nell'89 produce questo Fascist Legacy, esecuzioni di massa, bombe all'ibrite, fatte esplodere vicino alla Croce Rossa, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, c'è anche su questo video un pezzo abbastanza terribile.
Diamo il link, cioè il link.
Sì, allora, il link è... http://temi.repubblica.it/micromegaonline. Ma basta
okay,
che googolate
micromega,
sì, googolate micromega, sì. E poi trovate a destra in basso questo video che è postato permanentemente, quindi lo trovate sempre su micromega.
E la cosa interessante di questo video è che l'Italia non l'ha mai mandato in onda. In Italia è arrivato molto tardi questo video.
Quant'è che sta in Italia? Nell'89 mi ha detto.
Nell'89 è stato prodotto dalla BBC, però in Italia la prima volta è stato mandato in onda solo nel 2004. Quindi,
io infatti
insomma,
era la prima volta che l'ho
un
visto.
Un po' di anni in
sì,
mezzo.
La prima volta che
passati.
L'ho visto è stato poco tempo fa, non molto.
No, infatti è abbastanza sconcertante che insomma 89-2004 sono un bel po' di annetti, quindi è abbastanza... insomma particolare questa cosa che è stata mandata in onda molto tardi. E nel video si parla pure di giustizia, perché si parla pure di questi signori della guerra italiana che non hanno mai avuto un vero e proprio processo,
che è una cosa di cui parli anche te sul
sì 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 sì, perché c'è stato di mezzo Stati Uniti e Inghilterra, infatti hanno occultato delle prove di questi massacri e non hanno facilitato l'estradizione di questi criminali, cioè proprio criminali per esempio, esatto, senza voler fare nessun tipo
no,
di...
No, ma è un termine giuridico preciso.
Esatto, perfetto, quindi questi 1283 criminali di guerra, tra cui i nostri generali Graziani e Badoglio, che non hanno mai avuto un vero e proprio processo.
Quel Badoglio che poi diventò nel 43, tristemente fece quel famoso annuncio radiofonico, visto che siamo in radio. Era già diventato generale, credo che all'epoca fosse un pochino sotto nella gerarchia, e fece quell'annuncio agli italiani. Vabbè, insomma, è la storia che tutti conoscete, molto triste. Insomma,
magari se lo troviamo italiana. Lo mandiamo pure.
Magari lo troveremo e lo mandiamo.
Se lo troviamo lo mandiamo un pezzettino.
Comunque, un testo composito ricchissimo di sostanza, davvero, sostanza storica.
Sì, sì.
È proprio bello questo che ti chiedo. Cioè, non è bello quello che ti chiedo, è bello quello che hai fatto te. Io ti chiedo su questo bello, nel senso che è un teatro, io non so neanche sinceramente come definirlo, però quello che mi viene è teatro civile, si può parlare di questo.
Qualcuno l'ha già usata questa.
Infatti, io evidentemente l'ho sentita da qualche
teatro
parte.
Civile è il teatro di che fa Marco Paolini e che secondo me è...
Che è un tuo maestro.
Ma io adoro Marco Paolini, consiglio a tutti di vedere lo spettacolo.
Voi in radio non lo vedete, ma gli si illuminano gli occhi.
No, io quando ho visto per la prima volta il suo spettacolo Vaillant sono rimasta a bocca aperta, perché è una cosa bellissima che consiglio a tutti di vedere, a parte per la bellissima ricostruzione storica che fa anche lui, ma proprio per il modo in cui lui lascia il pubblico con questa quest'acqua che sembra che sta lì davanti a te, tu dici, oddio, adesso arriva l'onda pure...
Realizzare.
Mamma mia, incredibile, bellissimo. E poi dura 2 ore e lui sta in scena 2 ore, come difficilmente si sa fare 2 ore di seguito.
Prima parlavamo della... Forse è meglio che ti lascio la linea e poi
No,
dopo.
Nel senso che facciamo uno stacchetto
sì,
per
sì,
ritornare
sì, sì,
poi
sì.
con Elisa
sì, per ritornare con Elisa. Poi vi anticipo la domanda che farò Elisa. A proposito appunto di questi tipi di spettacolo, ti voglio chiedere un po' una tua idea sulle stagioni, sui titoli delle stagioni di prosa, di teatri stati vari e questo tipo di spettacoli.
Ma quando si commento. Parla di teatro civile.
Okay.
Allora adesso vediamo, sempre rimanendo su una linea che noi a Lanterna Blu abbiamo, come dire, determinato già da un po' di tempo, rimaniamo sugli anni 70, un gruppo si chiama Jazz Gallery. L'album è SWF Session, il pezzo si chiama White Woman e mi è piaciuto moltissimo quando l'ho sentito, perché ci sono delle risate folli che attraversano tutto il pezzo, che poi su un sostrato di rock progressive abbastanza noto. Adesso ve lo faccio sentire e ci vediamo dopo.
Ah!
Abbiamo sentito questa donna bianca. Questa donna bianca. E adesso torniamo sulla domanda che ho fatto a Elisa, per poi ritornare un po' sul testo, parlare un po' della genesi, perché adesso abbiamo parlato di questo grande contesto storico e poi ci parlerai un po' anche dei protagonisti, sì, di come nasce tutta questa storia all'interno della tua famiglia, perché ormai ti abbiamo sgamato. C'è qualcosa di africano anche in te.
Dunque, un pochino.
Abbiamo qui di fronte un testo civile, come ci ha detto Charlie, come l'ha definito Charlie, e un'attrice che gira quindi anche un po' per teatri. Che cosa ne pensi te anzi parlaci proprio un po' della situazione del teatro oggi e dei teatri, i teatri stabili, insomma, la programmazione, perché io personalmente sono un po' annoiata da queste da questi classici continui o da questa mania di prendere romanzi e farne un pezzo, ridurli a testi teatrali, che è una cosa che io personalmente non condivido, perché non si può ridurre tutto a testo teatrale.
Esatto, anche secondo me.
E quando in giro c'è tantissima sperimentazione, vediamo insomma questo, vediamo, Timi, piuscio che Ascanio Gessini, che sono i più famosi, però penso che ci sia tutto un filone.
C'è tutto un underground teatrale.
Sì, esatto, l'hai detto bene, underground.
Evidente, che si riferisce a questo filone, a questo tema.
È un po' un dispiacere parlare di teatri stabili, mi permetto di usare delle parole un po' grosse,
certo,
vivendo anche in una città grossa e importante come è Roma, che pare che sia la capitale d'Italia, pare. In quanto capitale dovrebbe avere delle programmazioni più disparate, secondo me, no? Quindi abbiamo una marea di teatri a Roma, una marea. E però quando arriva il dunque, che noi a settembre siamo tutti lì, adesso ricomincia la stagione, che bello, che cosa vedremo, sono sempre gli stessi nomi, ed è un peccato, ma è un peccato anche perché per chi lo fa il teatro e chi vorrebbe campare di questo con tutto se stesso, diventa difficile anche entrare in questi circuiti, meccanismi teatrali che sono quindi questi nomi. ma forse non si conosce, ma la sperimentazione in Italia sta fortunatamente riprendendo un pochino piede, perché c'è stato un momento di stallo grosso nella sperimentazione teatrale, che non, e non voglio parlare solo di teatro di narrazione, io parlo proprio di teatro che può essere anche teatro non di parola, quindi teatro danza, quindi danza, le compagnie non, spesso non si sa come potersi proporre per arrivare al, non dico al livello dei grandi nomi, però
alla
potersi far vedere, esatto. Cioè ci sono migliaia di festival dove però non arrivano fondi, non arrivano soldi, ed è difficile perché sì, facciamo le sperimentazioni, però insomma, se potessi avere qualche soldo anche per tirare su.
Senti, sì, insomma, alla fine non è che si campa di aria, perché voglio dire, lo sappiamo anche noi, insomma. Senti una cosa, Elisa, a questo punto spostiamo un po' il problema dalla, insomma, dal tipo di programmazione al target. Chi è che va al teatro? Chi è che va al teatro stabile?
Al teatro stabile chiaramente ci vanno per la maggior parte gli abbonati, e quindi anche perché i prezzi non
sono... Chi sono gli abbonati?
Sono chiaramente le coppie di delle famiglie bene delle città, che chiaramente ad ogni prima teatrale vanno in prima fila,
devono essere presenti
nei loro palchetti e nel loro poltrone di platea. Ci sono molti giovani, perché ci sono delle convenzioni che si fanno, i soliti pacchetti che si vendono, no, per avere magari sconti su, però il biglietto costa comunque molto, perché non
si... 12 euro costa, mi sembra.
Ti dico che per andare nei teatri a Roma si arriva a spendere pure 15-20 euro se vuoi vedere decentemente uno spettacolo, che non vuoi andare nel loggione. E io, se vado una volta all'Argentina, che è il teatro più importante di Roma, preferisco vederlo, non solo sentirlo, uno spettacolo, quindi non vado nel loggione. Cioè, vorrei godermi una serata a teatro in un posto decente.
Perché
e non
così,
è facile.
Perché così caro il teatro?
Ma perché...
Che dinamiche ci sono dietro, che dinamiche economiche ci sono dietro?
Le solite, perché chiaramente c'è bisogno, per portare avanti degli spettacoli, che poi in realtà non è neanche questo, perché poi le produzioni vanno avanti da sé, cioè non importa quanta gente va a pagare il biglietto, non è che è come la piccola compagnia che si rifà
col biglietto
dello spettatore, capito? Le grandi produzioni i soldi li hanno, punto, a prescindere dal pubblico, quindi non si capisce. Ma
perché
il teatro è sempre stato...
Perché lo si vuole tenere elitario?
Perché comunque fa come dire, specchio, no? Quindi è lo specchio della società, come quando tu vai nel ristorantino accanto al teatro che ti sbarbano il vino a 25 euro a bottiglia.
Sì, sì.
È la stessa cosa, è la stessa identica cosa, è sempre questa separazione di società.
La cosa è molto triste perché come forma espressiva il teatro non è così anacronistico come diceva Truffaut, almeno questo è il mio parere. Truffaut, grande cineasta, diceva che era uno splendido anacronismo il teatro, no? Nel senso che poi le soluzioni cinematografiche potrebbero quasi metabolizzare, insomma, e portare al cinema anche il teatro, che risulta comunque una cosa trascorsa, passata, insomma. In realtà le possibilità fisiche del teatro, della non ripetizione dell'evento, di tutto ciò che il contesto comporta, può tranquillamente essere qualcosa di diverso e come dire, valido e di diritto, può essere presente al di là del cinema, insomma, che in realtà è quello che poi convoglia, no? tutti i denari che una volta nell'Ottocento andavano nel teatro, che era lo spettacolo a cui si pagava il biglietto, si andava per divertirsi, no?
Esatto.
Quando non c'era il cinema.
Se ci pensi bene, ci sono stati dei momenti in cui, cioè nel senso che c'è sempre stato un qualcosa di proibito nel teatro, per esempio, non per niente, come ci insegnano dei grandi film, all'epoca di Shakespeare le donne non ci potevano stare sul palco, quindi c'è sempre stato un qualcosa di proibito, che ha sempre più o meno accompagnato questo il teatro. Ma forse non è tanto parlare di teatro, forse è proprio il mestiere dell'attore che ha un qualcosa di proibito sotto, perché poi c'è, cioè, tutta l'altra parte che riguarda il mestiere dell'attore, che è lo scontrarsi con quello che è oggi fare l'attore, Mm-hmm. Che pare che lo possano fare tutti, cioè non perché non lo possano fare tutti.
Vabbè,
pare,
la legalizzazione del lato artistico, tutti possono scrivere, tutti possono fare gli attori, tutti
ma va benissimo,
cantare.
Cioè io non voglio recriminare
invece,
niente.
Invece no,
recriminiamo nel senso, recriminiamo perché se io vedo che se io vado a fare uno dei tanti fantomatici provini che bisogna fare per fare questo lavoro e se vedo che davanti a me c'è la ragazzetta che sta in televisione che parla magari con la zeppola, cioè io mi arrabbio perché dico ma come, cioè, io studio, mi informo, cerco di essere preparata, mi studio, e poi vedi che questo quando intendo che tutti possono farlo, non è che è proibito farlo, però insomma voglio dire manteniamo una sorta di
è chiaro, tutta una tendenza che poi c'è anche a sdrammatizzare quello che in realtà è una cosa fondamentale per veicolare i contenuti importanti, che è la tecnica, insomma, l'apprendistato, la fatica, il sudore anche, insomma, non sono cose, come non si può suonare il pianoforte immediatamente, no? Certo. Un pezzo di Chopin o quello che sia.
Se sai qualcosa.
Non a parte le questioni biografiche, insomma, non si può neanche andare.
Oggi è tutto topografico.
Il cinema magari risolve un po' questo, ma appunto è qualcosa di completamente differente dal teatro, per quanto tendano poi a sempre essere assimilati l'uno con l'altro, cioè come forma di spettacolo. Va bene, niente, io allora ti chiedo, non so neanche bene quello che chiedo, che ci fa molto piacere averti qua.
Beh, interessante questo spaccato sul teatro, anche perché il teatro, sì. Per esempio a Perugia è frequentato molto dai giovani.
Sì, sì, ma anche a Roma.
È molto frequentato dai giovani.
Anche a Roma, cioè, nelle prime teatrali vedi un sacco
però
di ragazzi.
Però io ultimamente l'ultimo spettacolo che mi è rimasto nel cuore proprio, che mi ha fatto un effetto, mi ha distrutto, è stato Gli ultimi saranno gli ultimi di Paola Cortellesi.
Che io non ho purtroppo visto.
Quello è stato lo spettacolo che mi è rimasto inciso dentro e per cui ritornerei al teatro, ma le produzioni classiche...
Ma...
A parte la Medea di Emma Danti e altri sono rimasti, mi sono un po' scivolati addosso.
Vabbè, su Emma Danti poi magari ne faremo una puntata a parte perché c'è molto da dire. Però io non mi annoio a teatro mai, perché anche nel peggiore degli spettacoli, e l'ho visto uno 3 giorni fa che stavo per uscire, e non mi annoio perché chiaramente magari essendo un po' addetta ai lavori cerco sempre di carpire qualcosa che sta dietro, no?
Sì.
Quindi magari ti annoia la storia, però vedi quello si muove in quel modo, vedi queste luci,
immagino,
quindi c'è quell'occhio clinico, eccetera. Difficilmente mi annoio, però mi arrabbio perché quando leggo sempre questi nomi dico no, andiamo a vedere qualcos'altro. A Roma c'è uno spazio bellissimo e consiglio a tutti di andare a vedere uno spettacolo lì, che è il Teatro India, che è sempre gestito dal Teatro Argentina e tutto lo stabile, eccetera eccetera, però fa degli spettacoli bellissimi. Intanto è un capannone industriale rimesso su a posto, quindi con tutto questo, in una zona bellissima di Roma che è la zona del gasometro, di Ostiense, dei vecchi mercati generali, quindi è tutta una zona proprio vissuta di Roma, e fanno degli spettacoli bellissimi e delle cose anche trasversali. E io consiglio a tutti di andare sempre là perché ci sono delle bellissime proposte con dei prezzi chiaramente più bassi, però non si trovano molti posti del genere a Roma, quindi, e continuo a parlare di Roma perché Roma è piena di teatri che però o vedi i comici, solo roba comica, e francamente da andare a vedere il Bagaglino e tutti i figli bastardi o meno del Bagaglino non me ne tiene proprio, come si dice giù al sud. Però è un peccato, anche perché siamo sempre di più a fare gli attori, quindi dove andiamo?
Ecco, ma anche voi stessi, però una risposta forse, anche voi stessi, cioè tu, Elisa McKee, che a Roma hai una, diciamo, uno spazio insieme ad altri che state cercando di portare avanti.
Sì.
Ecco, ti chiedevo insomma di presentarci e di dire a tutti gli ascoltatori dove e come lavorate insomma in questo spazio.
Io ho avuto la fortuna, ogni tanto si introduce sempre così il discorso sulla propria carriera o vita o quello che è, ho avuto la fortuna di conoscere una persona che mi ha cambiato veramente la vita come attrice, e che è il mio attuale regista, e con lui abbiamo creato una compagnia, e
come
da
si
soli
chiama?
La compagnia si chiama Né Nuvole Né Orologi.
E il regista?
Oh, il regista si chiama Valentino Villa.
Ok, lo salutiamo.
Ciao Vale. è una persona che mi ha cambiato anche proprio come persona, non solo come attrice. E con lui e con la mia compagnia, con cui lavoro da 3 anni, l'anno scorso abbiamo aperto uno spazio che si chiama Lo Spazio D, a San Lorenzo, che è un quartiere giovane a Roma, vicino all'Università La Sapienza. E lo affittiamo a compagnie esterne che vengono a provare, lo affittiamo per feste private, lo affittiamo per fare spettacoli, abbiamo fatto le nostre autoproduzioni là dentro, e è stato tutto interessante, perché ricostruire da zero uno spazio, attaccare i mattoni uno per uno, sì, rende veramente felici, sì, sì, dopo tanta fatica.
I frutti spero che verranno, anche perché
spero che verranno, sì, anche noi ci destreggiamo chiaramente tra bandi di concorso e varie cose del comune, non di comune,
sì,
eccetera,
fondi,
eccetera, chiaramente, che non sono ancora arrivati, ma spero che arriveranno presto.
Per aspera ad astra, dicevano i
latini. Sì. Sì.
Ma torniamo un attimo a Punt.
A Punt.
A Punt, torniamo a Punt. Ma dici un po', ma che cosa c'è? Cosa c'è dietro a questa storia d'Africa, per quanto di autobiografico?
Non c'è la volontà di, come prima ti dicevo, non c'è la volontà di fare una denuncia e basta. Io credo che la cosa sia un pochino più sottile, o meglio, non voglio stare lì sul palcoscenico a dire perché l'Italia ha fatto questo, quindi lo dovete sapere tutti. Non è questo il mio intento, non voglio denunciare il mio paese, anche se è una realtà oggettiva quella che è successa, con documentazioni dell'epoca, eccetera. Io quello che voglio dire, e lo faccio attraverso una grande metafora in questo racconto di due sorelle, è come sia assurda qualche volta la vita e ci sono degli eventi che non si spiegano, come quando due esseri umani litigano e si allontanano senza troppe spiegazioni, e dici, e magari tu stai fermo un giorno e dici, chissà poi perché con quella persona non ho provato a riprendere i rapporti, no?
Sì, infatti qui c'è anche la storia parallela di due sorelle che per motivi anche un po' economici, e questo ci riporta tanto a Ibsen, anche per questo ho scelto Ibsen,
sì,
perché
sì,
tutto
sì,
casa
sì,
di bambola inizia con i soldi, finisce con i soldi,
esatto,
insomma. E insomma sono queste due sorelle che per motivi anche economici, spartizione di spazi, di
esatto,
insomma, di famiglia, di una casa, di un giardino, si allontanano,
esatto,
si allontanano
così dal nulla. Ma sarà che a me è successo diverse volte di allontanarmi nei rapporti interpersonali dopo una litigata magari stupida, e poi mi sono riguardata indietro e ho detto, perché? Non
qui
lo so.
Qui è più sottile, qui sono proprio queste due sorelle che neanche
esatto,
litigano.
No, non litigano, ma entrano delle
in
altre persone nella loro vita, no? Con queste nuove amiche, la cognata che arriva dall'oltreoceano e che porta questa nuova aria in questa casa e che allontana queste due sorelle, ed è un po' quello che succede all'Eritrea e all'Etiopia. Quindi è una metafora per far capire che due paesi dove viveva un popolo unico, per motivi futili che sono le economie mondiali, si sono...
Per futili, diciamo, per un'ingerenza straniera.
Esatto. E si sono divise e hanno cominciato a farsi la guerra, portando poi tutte le conseguenze classiche o non classiche, note a
tutto
tutti.
Tutto il corollario.
Esatto. E quindi io ho fatto questa simpatica metafora di due sorelle che vivono nello stesso palazzo e che un giorno, per motivi appunto di affitti di case eccetera eccetera, cominciano ad allontanarsi le famiglie,
che
sono
è quanto
sempre...
di più quotidiano esiste.
Esatto.
Alla Carver, proprio veramente, sì, alla Carver,
di cui abbiamo parlato la scorsa,
sì,
puntata. È una abbastanza triste anche come situazione.
Sì, insomma, è triste, è perché appunto poi è sempre questo, è questa cosa, questo ritardo magari dell'uomo, che nel momento stesso in cui accade qualche distaccamento non se ne rende conto,
sì,
no?
Qualcosa,
sì,
che è già avvenuto, che poi ti sorprende una volta.
Dopo anni dici,
effettivamente
ma
c'è stata.
Ma io con questa persona non
separazione.
Ci parlo più da anni, perché?
Ma io non lo so, ma a me è successo
mistero
tantissime
delle,
volte.
Anche intrecci umani,
sì,
penso,
ma anche
e
soprattutto
sempre
della, diciamolo Elisa, anche e soprattutto della, del rancore femminile, il rancore femminile è una proprio prerogativa femminile
che, tra l'altro, se dopo parleremo di Ibsen, come faremo, c'è qualcosa di molto femminile
sì, il rancore è proprio nostro.
Elisa, noi qui siamo giunti a termine.
Ci siamo, dici? Perché io volevo farti soltanto una domandina sulla musica, nel senso che tu so che, visto che l'hai portato, l'hai performato questo monologo, come giusto che sia, e l'hai portato sul palco, insomma, chiederti come affrontavi la musica, insomma, come l'avevi pensata la cosa sul palco.
Ho scelto delle musiche diversissime tra di loro, ho scelto nomi noti a tutti perché non sono una cultrice a livelli della musica trasversale, però ho scelto una canzone di Edith Piaf, ho scelto Kings of Convenience, ho scelto Beatles. Mm-hmm. I Beatles tornano due volte nella mia sorta di playlist del mio spettacolo, anche perché ci sono delle motivazioni storiche sotto, perché il famosissimissimo pezzo di Lucy in the Sky with Diamonds deriva proprio da queste zone del Corno d'Africa di cui io parlo, perché questa signorina Lucy, a parte l'acronimo di cui hanno parlato tutti, LSD e tutte queste belle cose, era in realtà l'ominide trovato nelle grotte etiopi e da cui sono venute fuori poi delle scoperte megagalattiche di queste caverne.
Impostazione paleografica. Noi ci piacerebbe molto sentirlo, salutandoti, Elisa Menchicchi, facendoti gli auguri per il tuo lavoro.
Sì, grazie.
E auguri a voi. In qualche modo, essendo noi garanti che questo spettacolo arriverà anche qua, ci facciamo garanti di questa.
Speriamo.
Di questa cosa. Sì. Di questo spettacolo presto a Perugia, patrocinato da Radiofonica.
Speriamo, io vi faccio le congratulazioni perché questo posto è bellissimo.
Sono tutti affascinati dagli studi.
Tra l'altro di là ci sta Francesco, come al solito, la nostra colonna portante, che non abbiamo salutato prima, il nostro grande fonico. Salutiamo anche lui, ma salutiamo te, Elisa, ma anche sperando che presto tornerai, insomma, a parlarci poi delle evoluzioni del tuo lavoro.
Io ti
ringraziamo.
Anche. Io ringrazio voi.
Ti
per
salutiamo e mandiamo adesso Lucy in the Sky with Diamonds, che lei ci ha proposto.
Ok.
A presto.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
come leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione.
Bene, bentornati. Come leggo io? Io ogni volta che rubrica, sento la sigletta con, sì. con il tuo sottotitolo, Charlie, mi ammazzo da
ricordare. Siamo orgogliosi, però. Cerchiamo sempre come dire, presentare qualcosa che ci è interessato, che abbiamo letto e che ci pare il caso anche che altri, se volessero, che possano leggere. In questo caso oggi abbiamo portato Ibsen, vero Chiara?
In questo caso abbiamo portato Ibsen, sì, e abbiamo portato Casa di Bambola. E ci abbiamo un po', vabbè, ci abbiamo un po' di
disturbi,
musica sottofondo, sì, vabbè, perché...
che non è che disturba, anche
no,
perché
no,
dal vivo,
infatti,
per cui
infatti.
Qui abbiamo
no,
degli perché... studi un po' molteplici e frammentati.
No, che oggi non è il nostro ordinario giorno di registrazione,
sì,
è un orario anche diverso. E quindi niente, abbiamo questa musica dal vivo nelle altre sale che provano, ma io la trovo piacevole, sinceramente.
Sì, 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 con questo sassofono.
Allora, oggi parliamo di Casa di Bambola, perché abbiamo deciso, insomma, di rimanere coerenti con il tema del teatro che è stato degnamente rappresentato dalla nostra Elisa, che adesso è di là. E Casa di Bambola, questo tema, questa pièce teatrale che vorrei avere Elisa qua affinché mi possa correggere sui termini tecnici.
Se ci fai dei gestacci da dietro dal vetro,
sì,
noi sappiamo
vetro
che abbiamo sbagliato.
Se io sbaglio dei termini, tu insomma fai... Ecco, brava.
Ecco, così.
E allora, praticamente questa pièce... in tre atti, mi sembra,
sì,
se
sì,
non
sì,
sbaglio,
sì.
Di Henrik Ibsen. Henrik si chiama?
Certo,
sì, Henrik, sì, io c'è anche una fotografia di lui.
Comunque,
qua,
che carino, che bei basettoni, i favoriti, no?
Sì, siamo nella seconda metà, se non vado errata, del
1879 è stata mandata sul palco,
sì,
non in onda, perché non c'era l'onda. Per la prima volta,
il XIX secolo, un tema così attuale, cioè che è quello che riguarda Casa di Bambola, Nora, che è una donna oggetto, una donna bambola, e anche un po' il riscatto della femminilità.
Sì, insomma, la trama poi, alla fine poi si trova che sia questa, nel senso che poi questa sua essere sempre disponibile, disposta a tutto, soprattutto da parte del marito, ma anche in genere ai conoscenti, come una ragazzetta vuota che ride.
Sì, sì, sì,
un
sì,
tema
sì,
che anche oggi è assolutamente attuale, nel senso la ragazzetta bellina, affascinante, sensuale, addirittura provocante, che però ha questo sorriso quasi un po' scemo, no? Che gli sta addosso e che la fa.
E soprattutto che l'uomo non desidera altro da questa cosa.
Esatto, e qui si nota benissimo qui che è proprio quello che si cerca, e che l'uomo cerca. La particolarità della pièce, insomma, del pezzo, che c'è un risveglio poi di coscienza di questa donna attraverso una crisi, una tribolazione particolare,
sì,
dal punto di vista economico, appunto.
Sì. E parliamo appunto di questo incipit, che poi questo leitmotiv che si porterà per tutto il dramma, che sono i soldi.
Sempre di denaro si parla.
E io l'ho trovato molto ruvido questo inizio, questo leitmotiv, molto sconveniente anche, perché
sì,
adesso
sì,
tutto
sì,
ciò che riguarda i soldi è sempre molto sconveniente, è un tema molto fastidioso.
Sì, non se ne vuol parlare, eppure è sempre lì che sta sotto.
Sì, sì, che sta sempre tutto, insomma, alla fine sono i soldi che determinano qualsiasi dinamica, no?
Sì, sì.
E questo atto comincia proprio con i soldi, cioè questa Nora che torna ha fatto shopping, siamo tutti i giorni di Natale, insomma.
Sì, con i suoi
poi
blocchi,
c'è una scena terribile in cui il marito Elmert, di fronte alle richieste, insomma, o a un capriccio di Nora, gli dice: vieni qua, guarda cosa ho per te. Nora risponde: denaro?
Denaro.
Una cosa terribile.
Così è come la bambola, no? Che appunto Casa di Bambola è proprio questo, cioè. Senza alcuna, dopo, cioè, in questi pochi atti che si muovono dalla vigilia di Natale al Natale fino a Santo Stefano, in pratica,
sì, sì,
insomma, che sono tre giorni soltanto, quindi unità di tempo, luogo e azione, no? Si scoprono delle magagne che duravano da anni.
Sì, Nora,
mariti, cioè matrimoni che consistevano soltanto di una struttura, cioè vuota, no? E così anche per gli altri personaggi minori, insomma. E si viene al dunque proprio attraverso il tema del denaro, che
sì,
finalmente è esplicitato effettivamente con piccoli cavilli giuridici che vengono utilizzati a mo' di ricatto.
Sì, praticamente Nora ha contratto un debito. Ha contratto un debito in maniera un po' illecita, perché ha contraffatto una firma del garante, diciamo, della sua obbligazione. Suo padre doveva farle da garante, però è morto in quei giorni. Nora aveva bisogno di avere questi soldi perché suo marito era molto malato e aveva bisogno di pagare una cura per suo marito, quindi falsifica la firma di suo padre. E in questa casa troviamo degli ospiti, dei personaggi, insomma, oltre a Nora, suo marito Elmert, la bambinaia, la cameriera, abbiamo
Krogstad. C'è anche la signora, che è una vecchia amica.
La signora è la vecchia, Krogstad, che è, insomma, è quello con cui Nora ha contratto l'obbligazione, e poi c'è l'amico di famiglia.
Il dottore che... ama moltissimo Nora,
che è innamorato di Nora,
non solo
insomma,
lei, ma anche le sue cosce, insomma, ama un po' tutto di Nora. Evidentemente Nora è proprio una bambola, nel senso che si atteggia anche da bambola, e per questo è adorabile per gli uomini di questa pièce, insomma.
È un oggetto. E insomma, Nora ha contratto questo debito in maniera così illecita, e si creano delle dinamiche per cui Elmert, il marito di Nora, sta per avere una promozione, anzi è diventato capo di una direttore di una banca e vuole licenziare un tale Kronstad, si chiama così, se non vado errata, Krogstad. E questo Krogstad è un personaggio che lavora a fianco di Elmert, ma che Elmert vuole licenziare, ma è anche la persona con cui Nora ha contratto il debito e che detiene la carta che può inchiodare Nora alla sua colpa, insomma. E quindi dinamiche di ricatto,
tutto un intreccio.
Krogstad che dice a Nora: se tu non fai in modo che tuo marito non mi licenzi, io tiro fuori tutto.
Sì.
C'è quest'altra amica di famiglia, Linda, insomma, la signora Linde, che riesce un po' a pacificare le cose, ad ammorbidire Krogstad,
con una specie di sacrificio.
Però non c'è il lieto fine,
Per niente.
Questo, insomma, Krogstad alla fine fa in modo che il nodo venga al pettine, perché è necessario che sia così.
Mm-hmm. Sì, non c'è il lieto fine, e lo vediamo anche perché si paventa un suicidio eventuale di Nora, che appunto così ingenua, in realtà non è poi così tanto ingenua, perché è madre, sa anche un po' il fatto suo quando si tratta di crisi. Si paventa il suicidio da parte sua una volta che fosse rovinata la sua immagine proprio a causa giuridica di questa falsificazione, e anche di fronte al marito, cosa che poi, lo diciamo, non avviene, ma c'è un'effettiva presa di coscienza e un abbandono del marito.
Del nido, sì.
Cioè, lei, per essere di nuovo veramente, per essere uomo in qualche modo, lo dico così, ma per essere se stessa, per essere donna, per essere una persona, e rifiutare questo gioco vuoto di plastificazione quasi della personalità, che accade in quella casa borghese, lei decide, prende coscienza, decide di andarsene, insomma.
Sì, perché praticamente quello che succede è che il nodo viene al pettine, e il marito di Nora, Elmert, il signor Elmert, viene a sapere di questo debito, si arrabbia tantissimo, e Nora non fa nulla per evitare che suo marito venga a sapere di questa cosa attraverso proprio Krogstad. Perché? Perché anche lei ha bisogno della rivalsa, cioè ha bisogno della chiarificazione, e sono 8 anni che lei aspetta questo momento e che tiene nascosto il tutto quanto, tutta la vicenda. Però lei si aspetta una cosa meravigliosa, cioè lei dice: mio marito mi ama talmente tanto che di fronte a questo mio atto, che è stato sicuramente ha dell'illecito, può essere giudicato male, può anche andare, lui può anche rischiare la sua carriera per questo, però io l'ho fatto per amore, lui lo sa, e quindi sicuramente di fronte a questo avverrà un miracolo, e questi 8 anni di menzogne su cui si regge il nostro matrimonio finiranno e noi rinasceremo a nuova vita. Questo non succede.
Certo.
Questo
come
non succede.
Non poteva succedere.
Beh, non lo sappiamo.
Beh, insomma, diciamo,
per la coerenza narrativa non poteva succedere, perché siamo in un contesto estremamente maschilista, estremamente borghese, insomma, pronto, siamo in Norvegia, per la Scandinavia, insomma, si sa più vai a nord e più c'è la facciata, no?
Sì.
Questo ordine, questo voler far vedere che fuori le cose vanno bene, che tutto è disciplinato, che la società funziona, quando poi dietro ci sono dei drammi che sono tanto più profondi, perché sono quanto più sono inespressi, perché certo, questo è il dramma del nord alla fine, certo, no? È tutto sotterraneo.
Nascosti per tanti anni in attesa del miracolo, cioè ciò che può salvare il passato.
Esatto,
in realtà
che
è stato,
può riscattare il
non
passato.
Non dico sprecare, riscattare il passato.
Riscattare. Cioè. Questo non avviene, questo non avviene. Elmert si arrabbia con Nora in maniera atroce, dicendole che è assolutamente incapace. Poi ci sono delle frasi fortissime in cui dice che le toglie anche l'educazione dei bambini. Dice: va bene, noi continueremo la facciata, no? Salvato la facciata, noi continueremo a vivere insieme, però tu sarai sollevata dall'educazione dei bambini, sì, e quant'altro. Poi arriva insomma
la lettera del ricattatore che decide di non ricattare più.
Sì, che dice: guardi, io ti ho detto questa cosa, però gli ridà l'atto d'obbligazione con la firma falsa, sì, no? Sì, gli dice: guarda, buttalo via, fai quello che ti pare, io ho capito che è meglio così, bla bla bla. E quindi in un secondo la situazione si capovolge. Cioè Elmer dice in un attimo succede tutto il contrario,
sì, sì, no? è un voltagabbana,
dice: oh sì, piccola mia, comincia a fare, guarda il nostro insomma questo ricattatore non ci minaccia più, vieni qui,
si piccola, potrà salvare tutto, adesso non conta più niente, quello che ti ho detto non era vero, era ispirato dalla lira.
Però aspetta, ci sono delle parole ancora più terribili, perché comunque Elmer nel momento di rabbia dipinge Nora come un essere incapace, naturalmente fragile. Questo è ciò che, sì, che sì, nel sì, tutto, sì, in tutto il libro va, sì, che sì, Nora è una femmina e quindi è naturalmente fragile, naturalmente incapace di vivere, se non all'ombra di un uomo protettore. C'è anche la figura del padre, insomma,
misconoscendo tra l'altro l'azione di colei che gli ha salvato la vita.
Esatto, si passa completamente sopra a questo,
sì, sì.
Quindi Nora in questo momento il miracolo non avviene, cioè suo marito non riconosce quello che è stato spirito di sacrificio che l'ha indotta a fare una cosa del genere. E il marito, la prima preoccupazione di Elmer è semplicemente la sua carriera e quello che ne varrà della sua immagine, quindi la facciata. Quindi Nora in quel momento ha proprio la consapevolezza di essere una bambola,
sì,
nel senso,
sì, sì,
una vuota esistenza all'interno di questa casa ben arredata.
Ed è penso che sia un tipico processo psicologico di uomini rispetto a donne magari più giovani di loro, avvenenti, che è una cosa che succede. Io faccio semplicemente un piccolo collegamento in termini estremi e anche scandalosi, insomma, succede in Lolita,
sì,
cioè il completo governo di tutte le possibilità fisiche, dall'alimentazione ai soldi, ai vestiti, a tutto questo, da parte di uno rispetto ad un'altra, che viene così spogliato di una personalità,
sì,
di tutta la persona stessa, insomma. Io non so se tu, Chiara, se condivido. Comunque Azzardo è un dramma femminista, questo, in qualche modo
è un dramma femminista, è un dramma molto attuale, perché comunque siamo in questa tematica in cui molto spesso per le donne è molto più semplice fingere di non avere una personalità, perché Nora fa questo. Nora rimette tutto nelle mani del marito, semplicemente perché questo non è un mondo che accetta una personalità forte, femminile, o comunque capace di sussistere da sola, di portare avanti, perché non si può negare il fatto che la donna è ancora relegata alla sua immagine di tutelatrice di una casa. Stavo sentendo proprio stamattina una notizia che, per quanto riguarda la Francia, mi sembra, non so quale ministra della Francia, ha partorito 3 giorni fa, padre sconosciuto, insomma non ha reso pubblico il nome del padre, e 3 giorni dopo è andata, proprio oggi mi sa che è andata, quindi sai, voi quando lo sentite è la notizia di una settimana, è andata a una riunione importante, mm-hmm, 3 giorni dopo aver partorito,
sì,
è uscito fuori di tutto, polemiche in ogni modo per questa donna che ha appena partorito, che ha lasciato il figlio,
sì,
il figlioletto,
sì,
appena nato. Una donna che è ministro, e la riflessione era questo, tanto meno potrà permettersi di lasciare il lavoro anche dopo aver partorito, però questa è la conseguenza.
Sono vecchie istanze che sono ancestrali, dure a morire nelle coscienze del più corretto politicamente, del più paritario degli uomini, insomma, di colui che dice siamo tutti pari, la parità c'è, le quote rosa in politica o altro, tutti disposti costituzionalmente, di diritto, insomma, in superficie ad ammetterlo, ma la pratica poi culturale quotidiana fra uomo e donna è ben altra cosa, cioè.
È ben altra cosa, sì, è vero che comunque l'atteggiamento di Nora è una, cioè quello di far finta di essere vuota per lasciare che il marito guidi è un atteggiamento sottile, nel senso è un gioco di potere quello che c'è dentro casa di Nora, ed è un gioco di potere che ufficialmente è gestito da suo marito, ma le dinamiche profonde è Nora che le guida,
certo.
E sono guidate proprio da Nora.
E infatti la disperazione che vediamo nel finale da parte di questo uomo abbandonato è grandissima.
Sì, perché lui adesso, siccome si realizza attraverso un'altra persona, perché questo che fa, cioè,
sì, è come, lui, come uno specchio di se stesso.
Uno specchio di se stesso, sì.
Utilizzare proprio una donna, una persona che la tua moglie, come proprio come veicolo della tua stessa personalità.
Sì. E non solo, anche realizzazione sociale. Nora è lo specchio di una realizzazione sociale. Lei è il metro di misura di una realizzazione sociale. Noi abbiamo una festa poco prima della fine del dramma, in cui Nora dà spettacolo e suo marito è così felice e orgoglioso di questa donna di cui tutti sono invidiosi, perché è una bella donna, perché è una donna avvenente, perché sa ballare, è un oggetto di cui lui può vantarsi.
Infatti è utilizzata come una marionetta,
come una marionetta
festa.
Che è l'ultimo, proprio è esattamente l'ultimo momento di bambola,
sì,
di Nora prima dello scioglimento,
della coscienza e dello
prima del risveglio, sì. E questa è una cosa così attuale,
molto
cioè.
Nel 1879, se calcoliamo un po' le date, non è esattamente il 1968 per intenderci, insomma siamo quasi un secolo prima, insomma,
però siamo cioè proprio all'interno del dramma borghese, insomma, di tutto, tutta
e
una tematica.
E questo Ibsen è, insomma, è pienamente novecentesco, insomma, nelle sue tematiche che porta drammaturgicamente, insomma, sul palco. Come dire, uno dei apripista, diciamo, di quello che poi noi conosciamo come il Novecento.
Sì. Noi vi consigliamo ovviamente, abbiamo un po' sforato perché siamo.
Abbiamo un po' sforato.
Sì, siamo 16 minuti, insomma.
Vi lasciamo consigliandovi Casa di Bambola.
Sì,
che si legge anche piacevolmente.
Vuole molto poco, poi sì, essendo comunque una pièce teatrale.
Sì, non è assolutamente pesante.
Ci sono poche istruzioni per quanto riguarda la scenografia
tutto,
e quindi, insomma, è tutto. Tutti dialoghi.
È agile, poi insomma lui come scrittore è molto talentuoso, si vede naturalmente da quello che
scrive. Vabbè, insomma, parliamo sempre di Ibsen.
Allora ve lo consigliamo, noi qui abbiamo edizione in audio, ma insomma ce ne saranno
più
tante.
Io ho un'edizione
bellissima,
sì, le trovi di tutte le edizioni.
Si trova Ibsen. Sicuramente. Va bene, ve lo consigliamo, vi lasciamo, vi salutiamo noi della redazione, noi speaker di Lanterna Blu. Io sono Charlie.
Io sono Sco.
Lei è Sco. E adesso prima della rubrica con Gaia Benzi, che da Roma ci manda sempre i suoi interessantissimi articoli,
sì,
vi mandiamo un pezzo sempre nell'ambito degli anni 70, fine 70, questi sono del 1980 in particolare. Loro sono Mebius & Planck, Rasta Kraut Pasta è il disco, e il pezzo è News. Sentirete alcuni contrappunti di voci che ci piacciono moltissimo. E allora vi salutiamo alla prossima puntata.
Ciao!
Ogni tanto si parla di fascismo, di democrazia in pericolo e di regime. Ogni tanto si teme, si paventa questo o quello, ci si interroga sul futuro dei propri diritti, si aspetta il giorno in cui la voce contro finirà in galera. Come la sera del 14 aprile, le mie amiche mi guardavano basita, affacciate alla finestra e in attesa di chissà quale strano evento, quale assurda epifania. Nulla di tutto ciò accadde, ovviamente. Le strade rimasero uguali, la brezza la stessa, il sibilare macchinoso dei tram continuò a conquistarsi quel poco di silenzio che resta una città. E così oggi, in questa farsa di democrazia, che a mio parere monca lo è sempre stata, tutto sembra tale a ieri. Eppure tutto peggiora giorno dopo giorno. La repressione è subdola, è culturale, è indotta anche in chi razionalmente se ne tira fuori. Non ha né un volto né un mandante, non si sporca mai le mani, non lascia tracce evidenti né indizi che la inchiodino come un'assassina. È un clima, una sorta di nuovo vizio nazionale. Quando la censura era uno scandalo, ci si guardava bene dal praticarla apertamente. La si lasciava a loro, a quelli di destra, a quelli che tanto non se ne erano mai vergognati. Oggi no. Oggi è un'arma politica come le altre, uno stratagemma che può sempre tornare utile qualora il silenzio mediatico, le forze dell'ordine e l'indifferenza generale non bastino più. Durante queste vacanze il neo rettore della Sapienza Pierluigi Frati si è prodigato in una strana kermesse polemica nata e cresciuta senza l'apporto di uno studente che fosse uno. Il caso Morucci. Ecco i fatti. Un docente di letteratura anglo-americana, su consiglio di un ufficiale della Polizia di Stato, aveva invitato l'ex brigatista Morucci a tenere una conferenza dal titolo Cultura, Violenza, Memoria. Subito tutti si sono indignati moltissimo e hanno iniziato a strillare «Non sia mai un brigatista in cattedra!». Il non possum è così rimbalzato fra le pagine dei vari quotidiani e non se n'è fatto più nulla. Ciò nonostante, il polverone è bastato al rettore per rilasciare dichiarazioni molto istituzionali e molto sagge, approvate dai parlamentari del Partito delle Libertà e anche da esponenti del Partito Democratico, ribadite da membri dell'UDC e da responsabili degli Studenti per le Libertà, un gruppo universitario la cui originalità nella denominazione non lascia adito a fraintendimenti. Anche perché, come è stato sottolineato da più parti, non sarebbe stato responsabile far parlare indisturbato un assassino dopo che l'anno scorso si era negata la parola al Papa. Malgrado Ratzinger, sembra superfluo ricordarlo eppure a molti sfugge, non fu certo sequestrato dai collettivi, tantomeno fisicamente imbavagliato da un gruppo di studenti mitomani e bisognosi d'attenzione. Semplicemente rinunciò di sua pontificia volontà all'invito perché la sua sacra persona non poteva rischiare di essere oggetto di contestazioni. Ma non importa, l'italiano e la semantica sono superflue in questi casi. Sostituire rinuncia con proibizioni non è grave dal punto di vista del resoconto fattuale, e poi l'espressione parola negata rende meglio lo smottamento emotivo di chi quella situazione l'ha vissuta male, senza contare che accostando il Papa al brigatista si ottiene un effetto mediatico importante. La tiara e l'assassino. Sembra il titolo di uno di quei romanzi da quattro soldi che la gente legge sotto l'ombrellone. Il richiamo al Papa, d'altronde, non serviva mica a scomodare il Vaticano, bensì a richiamare nella mente dei lettori l'idea di sapienza in mano a pazzi sinistroidi, violenti e liberticidi, tanto di moda l'anno scorso. Se non fosse stato per il rettore e quei prodi parlamentari che l'hanno incitato con le loro dichiarazioni, chissà cosa sarebbe successo. E difatti il Papa no e Morucci sì, il vero problema della sapienza sono quei gruppuscoli di professori e assistenti marxisti-leninisti che hanno impedito al Papa di partecipare all'inaugurazione dello scorso anno. Volonté, UDC, oppure che questo avvenga nella prestigiosa università che negò di tenere la Lectio Magistralis a Benedetto XVI non deve stupire più di tanto. Bonivie, PDL. Il Tempo, 3 gennaio 2009. Era stato raggiunto l'obiettivo. Colpire gli studenti che, per la cronaca, di tutta questa storia hanno potuto leggere sui giornali, essendo come tutti a casa con la famiglia a mangiare il panettone. Come per la Pantera, l'idea dei brigatisti in cattedra ha provato a far breccia nel cuore di un'opinione pubblica ancora stordita dallo spumante e dai pacchi natalizi. E mentre Frati rinnovava l'invito a Benedetto XVI, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha dichiarato da Cortina: «La Sapienza è ostaggio di 300 piccoli criminali, gente di cui dobbiamo liberarci». A chi si riferisse di preciso non è dato saperlo. Si può solo pensare che abbia fonti sconosciute e più accurate delle nostre. Noi un po' scossi, beh, in fondo era il 4 gennaio, non il 1 di aprile, l'abbiamo presa a ridere giocando sui numeri, perché proprio 300 per richiamare il 300 dei valorosi spartani delle Termopili? Questa è la sapienza, urlammo scherzando da alcuni manifesti. Eppure ricordiamo, criminale chi distrugge l'università, non chi la difende con la lotta. È inutile, in questa battaglia all'ultima dichiarazione il nostro contributo non era richiesto. Subito si sono accalcate le voci contro e le voci pro. Alemanno ha esagerato, Alemanno ha ragione, Alemanno non si deve permettere di criminalizzare le opposizioni sociali con dichiarazioni siffatte. Il presidente del 10° municipio, Sandro Medici, ha denunciato la volontà repressiva di una frase del genere. Tutto sembrava uguale alla solita, infinita bagarre parapolitica a cui siamo stati abituati in questi ultimi anni. Un inseguirsi spasmodico di idiozie senza senso, rivelazioni aberranti, cose a caso dette per riempire il buco di 30 secondi di un TG a scelta. Un copione sgangherato, tanto delirante da non tornare utile nemmeno per una di queste fiction scadenti con cui ogni giorno annichiliamo le nostre intelligenze. Ma c'è un ma. Il rettore Frati, a sorpresa, ha difeso il sindaco. Credo che quella di Alemanno sia stata solo una battuta, un po' come una goliardata di fine anno. Frati ha ipotizzato inoltre a quale dei tanti nemici del suo magnifico governo universitario potesse far riferimento Gianni. Magari ai senza casa che occupano abusivamente Regina Elena, o a quelle forme di microcriminalità diffuse all'interno dell'Ateneo, oppure, dulcis in fundo, agli occupanti delle varie facoltà. Per poi aggiungere, comunque non commento. Già in effetti non ha commentato. E arriviamo così all'ultimo capitolo di questa affascinante storiella natalizia. Dalle pagine di La Repubblica Roma, il 5 gennaio Frati ha chiarito una volta per tutte la sua ferrea intenzione di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'università. La mia linea è che si faccia sempre solo ricerca e didattica nell'Ateneo. Ribadisco che l'istituzione universitaria non può essere, come le sue attività, ostacolata o peggio autorizzata da parte degli occupanti. E ha concluso, rifacendosi alle polemiche sorte l'anno scorso per la visita del Papa, accompagnate allora dallo scontro sulla questione Galileo-Feuerbach-Ratzinger: all'università di un argomento ne parlano i competenti. Ed è dunque in questo modo un po' rocambolesco che nelle prime assemblee dell'anno nuovo voci di corridoio hanno cominciato a segnalare la volontà da parte del rettore di regolamentare a sua immagine e somiglianza i dibattiti all'interno dell'Ateneo. Probabilmente si è aggiunto attraverso un'apposita commissione di fantomatici esperti che giudichi di volta in volta quali voci ospitare e quali no, quali argomenti trattare e quali invece lasciar perdere. L'ultima parola sulle iniziative dovrebbe averla sempre lui, tanto più se le iniziative in questione potessero avere un sentore di politicità. Se aggiungiamo tutto ciò alle intimidazioni e alle minacce di sgombero di questo dicembre, il quadro è completo. Il movimento ovviamente non si ferma né si lascia intimidire. Noi andremo avanti, anzi lo stiamo già facendo con le assemblee nuove, con nuove date e con nuovi incontri. Continueremo ad invitare chi ci pare piace ad occupare le aule necessarie a ospitare le conferenze, nonostante le grandi tarantelle di questi incravattati, suscitate per compiere un gesto di censura che, vista la nostra determinazione, otterrà l'unico effetto di renderci ancora più uniti. Questa vicenda non è che uno dei tanti esempi di come alcune autorità stiano reagendo per frenare l'opposizione sociale, proprio adesso che questa si sta riorganizzando per essere ancora più potente e incisiva. Riguarda la Sapienza perché è la realtà che vivo e che attraverso me ha una voce, ma sono certa che in tutte le città si potrebbero fare simili esempi, raccontare storie altrettanto grottesche di costrizione. Utilizzare i media e le loro parole contate, le battute entro cui debbono contenere le voci dei protagonisti amputandone i pensieri, iniziare gazzarre assurde apparentemente gratuite e senza scopo, serve per far passare alcune parole chiave estrapolate dal contesto, indirizzare l'indignazione. Brigatista, assassino. Papa, criminali, esperti. Nero, nero, bianco, nero, bianco. Male, male, bene, male, bene. Studenti, neutro, occupanti, male. 300 perché? Perché sono l'avanguardia, la bugia che ha plagiato gli altri. In fondo, bamboccioni eravamo e bamboccioni dobbiamo rimanere. Se diventassimo nemici autentici, tutti insieme, tutte le migliaia di noi che sono scese in piazza in questi mesi, il castello di carte crollerebbe. Non ci sarebbe più spazio per minimizzare, zittire e nascondere tutto sotto il tappeto. Dovrebbero confrontarsi con noi in veri scontri dialettici e noi sui contenuti siamo più forti. Come dissi alla mia amica quella sera del 14, non ci sarà nessuna epifania, nessun segno eclatante, nessuna marcia in camice nere. Non è così che lavorano. Un po' non ne hanno bisogno, un po' forse non vorrebbero nemmeno. Ed è più comodo per chi la attua fingere che la repressione sia un banale esercizio del potere. Normalizzare la violenza verbale per far apparire scontata, in un secondo momento, la violenza nascosta nelle loro leggi. Non si tratta di agire sulle azioni, ma sui pensieri che quelle azioni generano, azzoppandoli, negandoli in partenza. Ancora più efficace, se vogliamo, ma non contro di noi.
Don't take shit by the game.